Amici sportivi, ben ritrovati nel nostro consueto spazio sportivo che la Radio Vaticana dedica allo sport. Anche oggi con voi Davide Dionisi ad accompagnare tutti gli appassionati di calcio e non solo. Saluto per la parte tecnica Luciana Fantini, Eva Rorman e Roberto Bellino e vorrei anticipare che nutrito anche il programma di questa nuova puntata di Non Solo Sport. Un po' gli argomenti della giornata, innanzitutto il commento a questo inizio di campionato con Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire. Buongiorno Castellani.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E anche con noi oggi Don Leonardo Biancalani, ideatore dell'Associazione Nazionale Italiano Calcio Preti. Buongiorno Don Leonardo.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora, a seguire avremo in diretta il presidente della Federazione Italiano Gioco Calcio Giancarlo Abete per conoscere meglio come sarà questa nuova stagione calcistica appena iniziata e per concludere ancora Olimpiadi, anzi di Paralimpiadi, che ricordiamo inizieranno il prossimo 7 settembre sempre a Pechino con l'intervento ancora in diretta del presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli. Dunque partiamo. Allora, un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani sportivi. Cominciamo dalla Gazzetta dello Sport. E le grandi stanno a guardare. Serie A, l'Inter fa tendenza, nessuna big riesce a vincere. Juve avanti con Nedved, la Fiorentina la guanta all'89esimo con Gila, Milan battuto in casa dal Bologna. Roma fermata dal Napoli. Toro e Lazio travolgenti, bene Catania, Atalanta e Chievo, a Cagliari Allegri già a rischio. Sempre per quanto riguarda il calcio, oggi anche ampio spazio a quello che è successo ieri per quanto riguarda le violenze, il caso, mezzo milione di danni, terrore sul treno degli ultra del Napoli. Ancora sul calcio il colpo Quaresma per Mourinho, il portoghese già a Milano e poi spazio anche al motociclismo. Anche Maradona si inchina a Re Valentino, a Misano Stoner cade, Rossi vince, Diego applaude e gli bacia la mano. Il Corriere dello Sport, stadio, Gila frena la Juve, Nedved gol, poi i bianconeri sprecano e la Fiorentina nel finale li riagguanta. Povero Ronaldinho, grande esordio del brasiliano a San Siro, ma il suo Milan crolla con il Bologna. Inter, ecco Quaresma e ancora spazio per le violenze di ieri, quei tifosi del Napoli padroni del treno. Il calcio, il Napoli in 10 ferma la Roma, grande Lazio con Zarate. Anche Maradona si inchina alla leggenda Valentino, sempre per il trionfo di Valentino Rossi. Tutto Sport apre con la Juve fa paura, unica big convincente, solo Gila nega i 3 punti ai bianconeri. Ronaldinho show, ma il Milan non c'è. Trionfo del Toro, festa Granata 3-0 da grande, follia ultra Roma-Napoli, pari e rabbia. Ancora l'acquisto e il colpo dell'Inter, Inter ha vinto Mourinho, alla fine arriva Quaresma e poi il motociclismo. Valentino, un altro show, l'ottavo mondiale ad un passo. Allora, cominciamo. Massimiliano Castellani, sì. Questa prima giornata di campionato.
È una giornata, come al solito, in cui ci sono sempre le sorprese, perché la condizione fisica ancora è precaria e perché ci sono molte squadre che devono ancora rodare bene i nuovi innesti, quindi diciamo che il fatto che ci siano, diciamo, le squadre di seconda fascia, a cominciare dalla Lazio fino al Catania per esempio, tra le prime 7 della classifica con la vittoria conquistata ieri, fa abbastanza scalpore, ma credo che forse il risultato che sorprende di più quello di ieri è quello della sconfitta del Milan casalinga contro il Bologna neopromosso. Penso che, diciamo che è cominciato con questi spiazzamenti e penso che per le prime 4-5 giornate vedremo ancora delle sorprese.
Don Leonardo Biancalani.
Sì, concordo pienamente con quanto dice Castellani, la condizione ancora non è delle migliori e dobbiamo considerare che alla prima giornata abbiamo avuto uno scontro diretto fra Fiorentina e Juventus, quelle che hanno fatto i preliminari di Champions ed erano a più avanti nella condizione. Anche la stessa Roma-Napoli, vero, la Roma pareggia in casa ma il Napoli ha iniziato prima di tutti la preparazione, quindi sorprese ma non troppo.
E questo è stato il calcio giocato, purtroppo però ancora una volta dobbiamo registrare violenze. Castellani.
A me sembra che sia passati da una fase di chiusura totale dall'anno scorso, dopo appunto le morti di soprattutto dopo l'ultima morte anche del ragazzo del tifoso del Parma, poi chiaramente c'era stato prima la morte del tifoso della Lazio, Gabriele Sanni, quindi si è passato da un clima di divieto assoluto, con gli stadi blindati, con le curve che erano state, molte delle curve che erano state chiuse, a un certo lassismo in cui è stato detto che si vuole dare credito ai tifosi, però esistono delle frange estreme incontrollabili, come abbiamo visto quelle del Napoli ieri, alla quale forse non andava garantita questa trasferta che fino a 4 mesi fa era considerata una partita ad altissimo rischio. Stessa cosa, per fortuna non ci sono stati incidenti, i 5.000 juventini di notte a Firenze a me è sembrato un'apertura eccessiva.
Don Leonardo Biancalani.
Sì, credo che veramente dovranno volta partita per partita prendere decisioni severe, almeno per quanto riguarda l'inizio del campionato, e usare veramente il pugno di ferro là dove serve, perché un tifoso che va a vedere la partita non ha certamente problemi, uno che non è tifoso e non va a vedere la partita non può togliere il gusto di vedere la partita a un altro.
Quindi novità dal punto di vista del calcio giocato, però i soliti problemi, abbiamo visto appunto violenze, ma anche gli arbitraggi ancora una volta hanno manifestato qualche sbavatura. Castellani.
Beh, diciamo che quelle purtroppo dobbiamo abituarci e speriamo che non diventi un tormentone. Qualche piccolo errore c'è stato, però a me sembra che ieri comunque sia gli equilibri in campo sono stati falsati a un certo momento dal caldo, dalla condizione fisica e dai singoli episodi che comunque non vanno, secondo me, attribuiti a delle sviste arbitrali clamorose.
Don Leonardo.
Ma è un inizio di campionato anche per gli arbitri, quindi vogliamo essere clementi, quindi speriamo che siano problemi di rodaggio e quindi con la condizione atletica delle squadre possa crescere anche la condizione fisica degli arbitri.
Allora, prima di salutare Don Leonardo Biancalani, che io ringrazio per la sua testimonianza, le chiederei, Don Leonardo, un'anticipazione del calendario degli appuntamenti di settembre dell'Associazione Nazionale Italiana Calcio Preti, che, lo ricordiamo, è nata 7 anni fa per aiutare le persone deboli e che soffrono. Lo scopo dichiarato è quello di promuovere un movimento di solidarietà volto all'aiuto fattivo e alla protezione dei più bisognosi, dei poveri, dei bambini, delle associazioni, delle fondazioni ed in particolare a persone che necessitano di aiuto. Don Leonardo, quali sono gli appuntamenti?
Abbiamo un calendario intenso, 3 in particolar modo quelli di settembre. Il 15 di settembre prossimo a Città di Castello, una partita per aiutare appunto la Caritas locale. Il 22 settembre, lunedì, sempre lunedì, saremo in carcere a Massa, dove ha dato la gialla disponibilità Marcello Lippi, una partita fra detenuti, polizia penitenziaria, noi amministratori locali, per chiudere il 29 di settembre come appuntamenti del mese a Coverciano, dove la mattina ci sarà un appuntamento su un convegno sul disagio giovanile e alle 17 nel centro tecnico Coverciano la partita tra Nazionale Italiana Parlamentari e noi. Quindi è un calendario fitto e certamente speriamo anche di poter che le iniziative vadano bene, ma anche di sensibilizzare continuamente i giovani e le istituzioni.
Grazie Don Leonardo per
Grazie
la sua testimonianza, ritorneremo per i prossimi appuntamenti della sua associazione e della sua bella iniziativa. Grazie Don Leonardo.
Grazie a voi, amici. Grazie a voi.
Allora, Castellani, dunque, sì. Ancora prima di metterci in collegamento, prima di chiamare in collegamento il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, anche un piccolo commento su questo nuovo exploit di Valentino Rossi.
Beh, Valentino ha dimostrato, se c'era ancora bisogno, di essere veramente il grande fenomeno del motociclismo. Il fatto che abbia raggiunto Agostini nel computo delle vittorie, 68 vittorie in carriera, la dice lunga, e soprattutto la dice lunga la grandissima capacità di reazione che ha avuto Valentino, che l'anno scorso, dopo i famosi episodi dell'evasione fiscale, era stato massacrato, aveva perso anche molta credibilità a livello internazionale, c'era stata anche una sorta di fuggi-fuggi, di amicizie, di personaggi che fino al giorno prima erano stati vicini. Io credo che lui questo ne abbia risentito moltissimo, come ha dichiarato negli ultimi giorni, ma al tempo stesso si è concentrato tutto sulla sua disciplina, sul suo sport, e i risultati si stanno vedendo. Penso che l'incontro poi ieri avvenuto a Misano tra lui e Maradona sia stato un po' veramente una sorta di gemellaggio fra due fenomeni incredibili e forse irripetibili del calcio e del motociclismo.
Bene, Massimiliano Castellani. Dunque, oggi, lo ricordiamo, scatta anche la corsa degli azzurri alla qualificazione per la fase finale della Coppa del Mondo, in programma in Sudafrica nell'estate del 2010. L'Italia debutterà sabato 6 settembre all'Arnaca contro Cipro, le 20:45 italiani, per affrontare nel secondo turno la Georgia, poi mercoledì 10 settembre allo Stadio Friuli di Udine. Castellani, le Olimpiadi fuori ai quarti del torneo, mandati a casa dal modestissimo Belgio, quindi gli azzurrini non hanno fatto proprio una bella figura. Questa Italia nuova, nuova per certi versi ma anche vecchia, di Lippi, come si propone secondo te?
Ma penso che Lippi abbia già fatto capire quali sono le condizioni per ricominciare un ciclo. E lui ha lasciato con una vittoria di un campionato del mondo e non è facile sicuramente ripetersi, però il gruppo che ha a disposizione sono tutti giocatori che conosce benissimo. I nuovi innesti secondo me sono innesti molto validi, come ad esempio questo in difesa di Le Grottaglie, che sono circa 2 anni che sta giocando ad altissimi livelli e che ricorda proprio un po' l'evoluzione di Materazzi all'Inter. Quindi secondo me per quanto riguarda la qualificazione non dovremmo averci problemi, poi in Sudafrica vedremo se saremo in grado di ripetere quello che in genere è quasi impossibile, cioè rivincere un mondiale a distanza di 4 anni.
Dunque intanto saluto il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giancarlo Abete. Buongiorno presidente.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, una prima di campionato con qualche novità dal punto di vista del calcio giocato, ma purtroppo lo abbiamo sottolineato in apertura di trasmissione, con vecchi problemi, violenza e ancora arbitri non ancora allo stato ottimale, ecco.
Ma scinderei nettamente i problemi della violenza con quello della valutazione tecnica sugli arbitraggi, perché in generale sugli arbitraggi mi sembra che il giudizio sia stato sostanzialmente positivo di un gruppo giovane, come sappiamo, che Collina sta ricostruendo, avendo perduto per una pluralità di motivi molti arbitri a livello internazionale. Sulla problematica della violenza, che è la reale problematica che deve essere alla nostra attenzione, occorre salvaguardare anzitutto la convivenza civile, nel senso che sono sempre più episodi che non avvengono nelle vicinanze o allo stadio, ma che sono portati avanti da bande di delinquenti, perché non si può dire altro, che in qualche modo attentano alla convivenza civile. Su questo c'è grande fiducia che ci sia anche da parte del Ministero dell'Interno, da parte del capo della polizia, una valutazione che allontani sempre più il rischio che questi episodi avvengano, perché un evento gioioso come quello di una partita che interessa milioni di persone non può essere inquinato da alcune centinaia di teppisti, i quali cercano di mettere a ferro a fuoco le stazioni e che senza dubbio noi non vorremmo mai più allo stadio.
Presidente Abete, con me è Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire, che voleva rivolgerle una domanda.
Sì,
buongiorno.
Buongiorno.
Ma io diciamo che prima in apertura abbiamo fatto questo discorso, è chiaro che la violenza che vediamo negli stadi non è altro che il ricurgito della violenza che vediamo per le strade tutti i giorni, quindi
sì.
Ormai si fa sempre retorica intorno alla violenza negli stadi. Quello che a me però ha lasciato perplesso, gli volevo chiedere infatti questo, cioè l'osservatorio del Viminale l'anno scorso aveva dichiarato partite come Roma-Napoli partite altissimo rischio, tant'è che i napoletani ieri dopo 7 anni hanno rimesso piede all'interno dello stadio olimpico. Fiorentina-Juventus uguale, sappiamo benissimo, no, che è una sorta di derby a distanza con della rivalità tra le due tifoserie incredibile, c'erano 5.000 juventini presenti in una gara notturna dove per fortuna Firenze per l'ennesima volta ha dimostrato non solo di saper fare il terzo tempo in campo ma anche fuori. Però io mi chiedo, cioè, non è forse necessario che l'osservatorio si consulti di più proprio con voi come federazione e risolva le singole situazioni ogni domenica?
Ma l'osservatorio mantiene il tipo di rapporto organico con la federazione, con le leghe, con tutte le componenti sportive che ne fanno parte. Lei sa che da quest'anno è stato attivato un nuovo organismo che è il Comitato per la sicurezza sulle manifestazioni sportive, che ha al suo interno soltanto esponenti delle forze dell'ordine, che fa poi la sintesi conclusiva di quelle che sono le riflessioni, le considerazioni che sono emerse nelle riunioni della e poi prende le decisioni strategiche, fermo restando il ruolo dei prefetti sul territorio. È ovvio che il mondo del calcio da una parte deve cercare di garantire una politica di presenza agli stadi del maggior numero di persone possibile, però poi la valutazione sulla compatibilità di questo obiettivo, che è naturale, è fisiologico all'interno del mondo dello sport, con quelle che sono le fattispecie particolari è propria delle forze dell'ordine. Lei giustamente ricordava due situazioni diverse, una partita Fiorentina-Juventus tradizionalmente molto difficile, che invece si è svolta nel modo più positivo e civile possibile, e ricordava un'apertura di fiducia che è stata data per la presenza di tifosi del Napoli a Roma-Napoli, che purtroppo, voglio dire, ha determinato un esito veramente infausto. Però giustamente vedo grande attenzione da parte degli organi di stampa su quello che è avvenuto ieri. Noi dobbiamo capire che questi fenomeni di delinquenza sono fenomeni trasversali che utilizzano l'opportunità di essere tifosi di una squadra o l'evento sportivo, ma che vanno debellati, perché non è pensabile che ci siano delle persone che dichiarino di essere tifosi, ma che noi non riteniamo tifosi, ma riteniamo delinquenti e basta.
Intanto un aggiornamento: gli investigatori della Digos e della squadra mobile di Napoli, coordinati dal questore Antonino Puglisi, sono al lavoro per visionare i filmati fatti a Napoli al momento della invasione del treno Intercity diretto a Torino da parte degli ultras partenopei decisi a recarsi a Roma per la partita senza pagare il biglietto. Sarebbero già stati identificati personaggi noti alle forze dell'ordine per episodi analoghi e si è al lavoro per accertare le responsabilità. Presidente, cambiamo argomento. Dunque, noi più volte ci siamo occupati del doping nello sport. Che cosa fa la federazione per ripristinare i valori sani dello sport e attuare strategie efficaci contro i problemi importanti come il doping?
Lei sa che sul versante del doping noi abbiamo un sistema di controlli da diversi anni dopo le vicende del laboratorio dell'acqua acetosa, che fu chiuso per tanti anni e poi è tornato a livelli ottimali. Abbiamo un sistema di controlli di gran lunga tra i più avanzati a livello europeo e mondiale. In Italia ci sono migliaia di controlli antidoping, una cifra nettamente superiore a quella esistente in tutti gli altri paesi che hanno movimenti sportivi significativi, e questo vale sia per il mondo del calcio sia per tutte le altre discipline sportive. È naturale che su questo c'è un ruolo centrale da parte del Comitato Olimpico, del CONI, e quindi c'è una garanzia ulteriore che l'istituzione massima dello sport italiano, cioè il CONI, vigili sulle situazioni di tutte quante le discipline sportive. Naturalmente c'è un continuo combattimento tra quella che è la realtà di pratiche dopanti che tendono ad essere più scientifiche e quello che riguarda il contrasto a queste pratiche del doping. Quindi noi abbiamo naturalmente grande attenzione su questo, anche se senza alcuna volontà di determinare una sottovalutazione del fenomeno, ci dobbiamo rendere conto che per quello che riguarda la nostra disciplina sportiva, cioè il calcio, è una delle discipline meno esposte al rischio di doping, perché quando vengono individuate delle situazioni contrarie al rispetto delle norme, vengono collegate più a fenomeni che trovano purtroppo riscontro nella società nella quale viviamo, che non a pratiche specifiche che determinano una crescita di potenzialità sul versante tecnico sportivo. Cioè il calcio si presta abbastanza poco rispetto ad altre discipline ad avere una crescita di prestazioni collegata a eventuali fenomeni dopanti.
Presidente, un'ultima domanda prima di lasciarla. Il giornale inglese Times ha definito la Serie A in settimana un cimitero di elefanti, un parcheggio per giocatori al capolinea. È stata una forzatura giornalistica o qualcosa di vero c'è, anche perché abbiamo registrato durante l'estate un esodo consistente dei nostri giocatori all'estero, per esempio?
Ma io penso che nel grande rispetto delle opinioni del Times occorre essere prudenti su queste valutazioni. Vorrei ricordare da una parte che dopo la Premier League il nostro campionato rimane il campionato più significativo anche sul versante delle valenze economiche, fermo restando che quando parliamo di calcio, parliamo di sport, di tutti gli sport, dobbiamo dare alle valenze economiche il giusto peso e non dimenticarci che ci sono delle priorità collegate al sistema di valori che si mettono in campo. Però vorrei anche ricordare che i problemi a livello calcistico ce li ha l'Inghilterra forse ancora più che in Italia, perché senza dubbio ha una Premier League che è una Premier League di grande qualità sul versante dell'attrattività economica, ma una nazionale che non è stata ammessa agli ultimi campionati europei, che ha dovuto prendere un tecnico italiano di grande spessore come Fabio Capello come tecnico per cercare di tornare a dei livelli significativi, e che ha un numero di stranieri nel suo campionato di gran lunga superiore a quello del campionato italiano. La Premier League è il campionato in cui la presenza degli stranieri è più significativa rispetto alle altre quattro grandi federazioni europee, quindi parlo dell'Italia, dell'Inghilterra, della Germania e della Francia, in cui anche la possibilità di scelta del tecnico su giocatori dei vivai nazionali è molto più ridotta che non in Italia e negli altri paesi che ho ricordato.
Grazie Presidente.
E poi Presidente, scusi, lo interrompo, Castellani, da venire.
Sì.
Ricordiamo anche un dato fondamentale, visto che gli inglesi spesso ci punzecchiano, cioè tutti, visto che lei parlava di valenza economica, i 7-8 club principali di Inghilterra sono tutti di proprietà di multinazionali.
Sì, che lei ha perfettamente ragione, fermo restando che noi nel senso migliore del termine non intendiamo essere tra virgolette provinciali, nel senso che dobbiamo aprirci anche a quelli che sono degli investitori stranieri, e comunque io sono sempre più contento quando ci sono dei grandi imprenditori italiani e delle grandi famiglie italiane alla guida delle nostre squadre, perché l'aspetto della passione sportiva, l'aspetto affettivo dato da una tradizione per molte dirigenze di decenni rimane un asse di continuità fondamentale, perché poi quando uno comincia a non capire più chi è il proprio imprenditore di riferimento, corre il rischio che di fronte a una fase iniziale positiva si crei poi un impatto negativo. Poi, come ha dimostrato la finale della Supercoppa in cui lo Zenit di San Pietroburgo ha battuto il Manchester, anche a livello sportivo oggi la competizione è fortemente cresciuta, e quindi diciamo tutti quanti dobbiamo fare il meglio ma evitare di fare lezioni dalla cattedra.
Grazie
a voi, buon
grazie
lavoro.
Presidente, grazie. Buon lavoro anche a lei.
Grazie.
Dunque, non si è spenta ancora l'eco delle Olimpiadi, che già nuove sfide ancora olimpiche si affacciano alle porte. Parliamo dei giochi paralimpici. Ultimi preparativi per la squadra italiana in vista della partenza per Pechino, fissata per oggi da Roma, con la capitale cinese pronta ad accogliere dal 7 al 17 settembre la 13ª edizione dei Giochi Paralimpici estivi. Ben 84 gli azzurri che prenderanno parte alle gare, più 6 atleti guida e 2 riserve, guidati dal capo delegazione Marco Giunio De Santis, per quella che è una delle squadre italiane più numerose di sempre ad una Paralimpiade. 12 le discipline nelle quali i nostri atleti saranno impegnati: atletica, canottaggio, ciclismo, judo, nuoto, scherma in carrozzina, sport equestri, tennis in carrozzina, tennis tavolo, tiro a segno, tiro con l'arco e vela. La cerimonia di apertura è fissata per il giorno 6 settembre a partire dalle 20, il 7 l'inizio delle gare, mentre il 17 calerà il sipario sui giochi. Ce ne parlerà meglio di questa nuova edizione il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, che abbiamo in diretta con noi.
Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno Presidente, buongiorno. Allora, spieghiamo ai nostri ascoltatori che cosa sono le Paralimpiadi innanzitutto.
Ma la Paralimpiade è l'evento più importante per il movimento paralimpico internazionale, rappresenta, diciamo, ciò che rappresentano i giochi olimpici per tutti gli atleti disabili del mondo, quindi oggi è considerato il secondo evento più importante dopo le Olimpiadi nel panorama sportivo internazionale.
Presidente Pancalli, come si sono preparati i nostri atleti?
Ma innanzitutto si sono preparati così come fanno tutti gli atleti che sono in procinto di onorare il paese in quella che è nella vita di un atleta forse la competizione più importante, il sogno più bello da realizzare, quindi con l'impegno, tanto sacrificio, perché poi i nostri atleti per lo più sono atleti che spesso debbono sacrificare alle proprie famiglie come tutti, ma soprattutto al proprio lavoro, prendendosi permessi, ferie non retribuite. Voi pensate che la maggior parte dei nostri atleti che hanno la possibilità di avere un lavoro parteciperà a Pechino prendendosi delle ferie non retribuite, insomma con grande sacrificio, nella consapevolezza di essere degli atleti, punto, e come tali chiedono di essere rispettati nella loro dignità di atleti. Poi ovviamente la Paralimpiade, come d'altronde l'Olimpiade, rappresenta e presenta delle incognite, per cui io mi auguro che loro possano tutti quanti realizzare ciò che si sono prefissati, ma poi insomma è da vedere quello che succederà.
Dunque, abbiamo parlato già di una novità importante, 84 gli azzurri che prenderanno parte alle gare, quindi è una rappresentanza piuttosto nutrita. Quali sono le altre novità di questa edizione, Presidente?
Ma sicuramente, allora, dal punto di vista, come dire, internazionale, è un'edizione che registra la presenza di oltre 4.000 atleti provenienti da 150 paesi al mondo, di questi numeri stiamo parlando. Per quanto riguarda casa nostra, già la presenza di 84 atleti più 6 atleti guida per i ragazzi non vedenti e le ragazze non vedenti rappresenta già di per sé un successo per noi, perché il numero nella storia più recente dei Giochi Paralimpici è il numero maggiore di atleti qualificati, considerato anche il rammarico di non avere sport di squadra qualificati, per cui insomma è comunque un dato significativo. Saremo presenti su 12 discipline paralimpiche delle 20 previste, quindi oltre agli sport di squadra, perché non ci siamo qualificati nel basket in carrozzina, nel calcio, nel goalball, non siamo presenti nella pallavolo, non siamo presenti nemmeno nel sollevamento pesi e nelle bocce, però ecco, nelle 12 nelle quali ci presentiamo abbiamo in tutte e 12 la possibilità di, come dire, ricevere soddisfazione, insomma la selezione è stata rigorosissima.
Ecco, noi poi partivamo ad Atene, 4 ori, 8 argento, 6 bronzi, 6 argenti e 8 argenti e 6 bronzi, quindi un paniere piuttosto nutrito. Ecco, speriamo per i nostri atleti nuovi successi, Presidente. Ecco.
Ma è evidente che insomma eguagliare Atene sarebbe di per sé un risultato eccezionale. Insomma, noi l'abbiamo visto adesso con i Giochi Olimpici appena conclusi. Insomma, l'evento di Pechino è un evento a sé stante, perché insomma tante tali saranno le sorprese. Peraltro devo dire francamente che per quanto riguarda i Giochi Paralimpici il livello di crescita di quadriennio in quadriennio è molto più significativo di quanto non lo sia per i Giochi Olimpici, complice il fatto che il movimento paralimpico è molto più giovane, insomma è nato nel 60 proprio con l'evento di Roma, insomma, quindi
certo.
Complice anche la tecnologia, l'abbiamo visto con tutte le polemiche sollevate dal caso Pistorius. Ecco, noi sulla carta l'abbiamo fatto un nostro pronostico che insomma ci porta a dire con un sano realismo che potremmo portare a casa 15 medaglie, però ecco, i pronostici sulla carta spesso non sono rispettosi,
della
realtà. Vedremo quello che succederà.
Bene, in bocca al lupo, grazie Presidente di essere stato con noi.
Grazie a voi.
E buona fortuna, non solo sport si ferma qui, ringrazio Castellani della redazione sportiva di Avvenire, Don Leonardo Biancalani, Giancarlo Abeti e Luca Pancalli che hanno preso parte a questa puntata, ringrazio per la parte tecnica Luciana Fantini, Eva Rorman e Roberto Bellino, Davide Dionisi vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì prossimo, voi però continuate a seguirci ancora su 105 Live, 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Ciao.